Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, sono le 8 e 7 minuti del mattino, le frequenze, quelle di Radio Popolare, Popolare Network, questo è il Demone del Tardi. C'è chi ha la febbre del sabato sera e chi invece si sente la febbre del martedì mattina, e manco a dirlo, io ho la tessera di quelli iscritti alla seconda che ho detto, ma fa niente, è martedì 10 dicembre e oggi i giornali aprono con l'anatema di Mattarella, evasori, io vi accuso, seguono 90 minuti di applausi ma solo dal loggione della Tosca, perché fuori il paese è un filo più freddino, si fosse scagliato contro l'evasione turca, turca come la Nutella, allora sì, Mattarella avrebbe raccolto qualche consenso in più, ma così al massimo qualche sopracciglio alzato, perché in fondo all'italiano l'evasore piace, è il gaglioffo un po' spregiudicato che si libera delle catene e della ganascia fiscale, è il ribelle che fotte con un cartonato le telecamere del fisco orwelliano, è il prototipo della briatorizzazione di un paese che sogna sotto le coperte di sedersi un giorno al tavolo del billionaire, un paese dove alla fine chi paga le tasse è solo un evasore che non ce l'ha fatta. Ma lasciamo perdere le tasse e occupiamoci piuttosto della domanda fatale: è arte o non è arte? Da giorni il dibattito pubblico è lacerato da questa domanda: è arte o non è arte? Dalla Triennale al Barpicchio l'Italia discute sulla banana di Cattelan. Dite la verità, confessate, anche voi non siete stati immuni dal dibattito, dai, è arte o non è arte? Che poi è la stessa domanda che alla fine ci si può porre a proposito di Mario Giordano, perché a volte mi prende il dubbio che anche Mario Giordano sia una provocatoria opera di Cattelan. No? Non ci avete mai pensato? Mi prende il dubbio che Maria Giovanna Maglie sia una performance di Marina Abramovic o che Toninelli sia la più grande opera perduta di Marcel Duchamp. È arte o non è arte? Presto, presto, convocate subito Tiziana Ricci, Sgarbi e tutti gli esegeti dell'Arganna. Esigiamo immediatamente una risposta. basta, ma basta, basta. Smettiamola di guardare alla banana mentre il saggio indica la luna. Dal mondo arrivano segnali di cambiamento. Certamente dall'Iran, l'Iran che scende in piazza a sostegno di stramaccioni. Fantastico l'Iran in rivolta per stramaccioni. Di meglio ci sarebbe solamente l'Arabia Saudita in fiamme per Carletto Mazzone. Ma Iran a parte, guardiamo per esempio alla Finlandia, dove hanno eletto una giovanissima premier, brillante, laureata, colta, poliglotta, progressista. Ecco, la differenza tra noi e la Finlandia è che loro hanno una giovane premier, brillante, laureata, colta, poliglotta, progressista. Noi invece abbiamo Di Maio, che peraltro, quando va sul balcone per abolire la povertà, compie probabilmente un gesto artistico che nemmeno Salvador Dalì. In ogni caso, apriamo una parentesi, anche basta considerare le donne in politica come una categoria protetta. Dovrebbe essere la normalità in Finlandia, e la normalità pare strano solo da noi, dove Libero ricorda Nilde Iotti come una donna grande a letto e in cucina, manco fosse una Midley tra Cicciolina e la Soralella. Ma quello è Libero, e intanto noi stiamo ancora perdendo tempo, perché i minuti passano e tra nemmeno un'ora comincia la preghiera. Ve la ricordate? La preghiera per Salvini a Torino alle 9, quella organizzata da Angela Ciconte, la signora che aveva denunciato la possessione della Cirinnà e la presenza del maligno nello yoga. Mancano 49 minuti e poi si comincia a pregare per Salvini, e del tema si occupa oggi un fiammeggiante articolo della Verità in una pagina intitolata "Credenti sotto attacco, blasfemi sono i gay pride anticattolici, non le preghiere per aiutare Salvini". E allora vale la pena immergersi nel fumus persecutionis del pezzo a firma Silvana De Mari, che merita anche un sottofondo adeguato. Scrive Silvana De Mari oggi sulle colonne della Verità: in Europa la religione è sotto attacco, cioè no, non la religione in generale, quella cristiana, peggio se cattolica. Se qualcuno sfiora l'Islam, i giornali lo crocifiggono, i talk show lo lapidano, le università lo cacciano. In Gran Bretagna e in Francia un tassista può portare sullo specchietto retrovisore un rosario buddista, ma non uno cattolico. I cristiani e i cattolici sono costretti con le loro tasse a finanziare i pride che, come spiega gay.it, devono essere osceni, perché altrimenti i gay non si inorgogliscono abbastanza. Se i pride finanziati con denaro pubblico non ci sono parodie blasfeme di Cristo e della Madonna, l'orgoglio gay resta accartocciato. Come gli ebrei nella Germania hitleriana, i cattolici italiani sono costretti a finanziare con le proprie tasse qualcuno che irriderà la loro religione. Questo è il motivo della mia dichiarazione sul fatto che i gay sono la nuova razza ariana. Noi, bifolchi, cattolici, integralisti, col rosario in mano, abbiamo visto con una certa simpatia il rosario nella mano dell'uomo politico Matteo Salvini. Che sia un divorziato non ce ne importa, se la vedrà col Padre Eterno. La libertà dell'Europa è stata salvata a Vienna il 12 settembre del 1683 da comandanti cristiani che in maggioranza avevano l'amante, ma comunque hanno salvato noi. Mostrare il rosario serviva a dichiarare che ad affidare questa Italia sotto attacco alla Madonna, che aveva già protetto gli ussari alati di Polonia nella battaglia di Vienna contro un esercito ottomano di 200.000 uomini, e che magari proteggerà anche noi. Serve a dichiarare che continueremo a ricordare Poitiers, Lepanto, Vienna. Gli ussari alati di Polonia non erano stinchi di santo, ma recitavano il rosario. Un uomo politico che sventola il rosario si dichiara pronto a contrastare la blasfemia. Noi, cattolici integralisti, abbiamo deciso di batterci per lui. L'oltraggio alla magistratura è sicuramente un reato gravissimo. In Italia gli oltraggi a Cristo non sono perseguiti. Il circolo LGBT di Cassero di Bologna, finanziato dallo Stato, ha messo in scena la blasfemia di una crocifissione sodomitica, ma la magistratura italiana ha dichiarato che si tratta di arte. Deduciamo che l'oltraggio alla magistratura è per seguito, mentre quello a Cristo non lo è, perché la magistratura evidentemente vale di più. Nel frattempo garantiamo preghiere a qualsiasi altro personaggio politico decida seriamente di difendere la nostra fede, il diritto a non essere aggrediti ai mercatini di Natale, il diritto a non dover pagare con le nostre tasse la blasfemia contro la nostra religione. Confutatis maledictis, questo il pezzo a firma Silvana De Mari, oggi a pagina 10 della Verità. Ecco, siamo tornati a Vienna 1683 con gli ussari alati che ci avevano l'amante ma ci difendevano dagli ottomani grazie al rosario, e gli ussari alati si ritroveranno, come dicevamo, alle 9 a Torino a pregare per Salvini, e gli ussari alati certamente facevano il presepe e la battaglia del presepe lì dietro l'angolo, quella battaglia del presepe che ha per protagonisti la Meloni, che si è autoproclamata, come ricordavamo, cintura nera di presepe, e manco a dirlo proprio Salvini, che per non farsi coprire dalla Meloni dovrà autoproclamarsi perlomeno Kung Fu Panda del presepe. Ma attenzione, perché alla guarnigione di difensori del presepe si è unito nei giorni scorsi niente meno che il capo della polizia Gabrielli. Un lancio di agenzia, come riportato dall'ADUC, riportava le parole pronunciate proprio da Franco Gabrielli. In sintesi, questo è il suo pensiero: dove fare il presepe ed esporre i simboli religiosi del vostro credo, chi non lo fa è soggetto di cui diffidare, chi non lo fa si espone alle reazioni di altri cittadini. Queste sarebbero le parole di Gabrielli, il capo della polizia, così come riportate dall'ADUC. Attenzione dunque, come segnala il mio amico Rostocchio, mentre siete in macchina potrebbe fermarvi una pattuglia della polizia e chiedervi patente e presepe, quindi tenete sempre con voi qualche pastorello nel cruscotto per evitare il rischio di pesanti sanzioni. E a proposito di rischi, attenzione quando fate il presepe, attenzione alla statuina cinese, la statuina cinese che inonda i nostri mercati come la nocciola turca, e che è pericolosa quanto quella e quanto le chiavi inglesi, il tango argentino e i coltellini svizzeri. Ma visto che stiamo parlando di presepe, abbiamo la straordinaria possibilità oggi di tornare ad aggiornare il nostro quotidiano presepe dell'Illinois in modalità il razzismo spiegato bene. Chi lo spiega è un consigliere della Lega di Perugia, che ha pubblicato un post sulla sua pagina di Facebook in cui spiega che cosa significa essere razzista e perché è bello e doveroso essere razzisti. Allora, diamo lettura del razzismo spiegato bene. Sono razzista perché amo l'Italia. Amo gli italiani dalle Alpi alla Sicilia. Li amo perché i loro nonni e i loro padri, con il loro sacrificio e con il loro sangue, mi hanno consegnato una terra in cui essere libero. Sono razzista, e qui veniamo un po' al cuore della questione, perché amo il cibo italiano, amo i canederli, la polenta, i tortellini, le orecchiette, gli spaghetti, lo specchi, il prosciutto, la parmigiana, la mozzarella, la pizza, lo strudel, il panettone, la pastiera napoletana e i cannoli siciliani. Uno arriva a questo punto del periodo ed è già sazio, ma capisce qual è il senso profondo dell'essere razzisti. Chi minaccia lo strudel merita un atteggiamento razzista. Sono razzista, prosegue, perché difendo con le unghie il Duomo di Milano, il Colosseo, la Reggia di Caserta, e non permetterò che vengano sostituiti da costruzioni di altri popoli. Naturalmente ricorderete che sono stati svelati grossi progetti per costruire ziggurat e moschee al posto della Reggia di Caserta, per fortuna sventati prontamente dall'antiterrorismo. Ma prosegue ancora: sono razzista perché mi onora aver avuto per connazionali Dante, Giotto, Leonardo, chissà se la cosa è reciproca, e poi ancora Totò, Edoardo, Alberto Sordi, Luigi Pirandello, Giovanni Verga, Indro Montanelli e San Francesco d'Assisi. Sono razzista perché le leggi italiane valgono per me, pretendo che va avanti così, e conclude: ebbene, dammi pure del razzista, felicemente orgoglioso di esserlo. Eccolo qua il razzismo spiegato bene da un consigliere della Lega di Perugia. In Inghilterra, per i razzisti, c'è il daspo eterno dallo stadio, come è accaduto al tifoso del Manchester City durante il derby con lo United, quando ha fatto il gesto del gorilla a un giocatore dello United. C'è pure un'indagine penale e la sua azienda gli ha detto anche: sai che c'è, ti mandiamo a casa. In Cile, per esempio, chi è andato in televisione a difendere la giustizia giunta di Pinochet è stato ugualmente cacciato dallo studio, da noi invece si alza il sopracciglio e si dice vabbè, tanto per parafrasare un titolo recente di Lercio, scoperto il milionesimo caso isolato di razzismo. Ma passiamo adesso dal sacro del presepe dell'Illinois al profano, perché se sta per ripartire la battaglia del presepe, continua imperterrita la battaglia contro il MES, e la Lega fa sapere di aver raccolto 400.000 firme e ieri in giornata ha spopolato sui social un video in cui venivano intervistati ai gazebo gli elettori della Lega che spiegavano le ragioni della loro firma contro il MES. Sentite.
Ma ha messo una firma, sa perché cosa l'ha messa?
Io ho messo la mia firma, nome e cognome, però loro non mi hanno mica detto che cosa bisogna votare, cosa...
Perché cosa avete firmato? Beh, io guarda, qualsiasi idea di Salvini per me va bene, perché comunque io la penso sempre come lui. Quindi del MES non sai nulla?
No, niente.
E firmerai lo stesso?
Se un aiuto a Salvini, firmo.
Per cosa avete firmato?
Per il MES.
Che cos'è il MES?
Non lo so, però va bene.
Sì, beh, adesso non ho seguito bene tutto, comunque... Sì.
Però ha firmato per quello.
Sì, per tutto.
No, non per tutto, ha firmato sì. Contro la riforma del MES.
Sì.
Cos'è il MES?
Ah, su mia, non lo so, io sono capitato qua, non lo so.
Per quella cosa europea lì, come si chiama? MES.
Perché cosa sta a MES?
Per la protesta di tutto.
Io ho firmato perché... cioè io firmo sempre per le anche senza sapere, perché so che il concetto è quello giusto.
Cos'è firmato anche lei? Ha firmato anche
no, io voglio dire che la Germania è un punto importantissimo per l'Europa, quindi mi raccomando, dobbiamo aiutarci tra di noi, facciamo parte dell'Europa, aiutiamoci, tutto qua, grazie, sono per Salvini, grazie.
E dice queste cose?
Certo, perché io amo Salvini, so che Salvini è una persona in gamba intelligente e capirà che la Germania deve essere sempre il punto centrale dell'Europa, perché è il punto forte. Poi noi abbiamo bisogno di aiutarci con i salvastati, che poi non è che io me ne intenda, però dobbiamo sempre aiutarci tra di noi. Sì.
Fantastico.
Arrivederla.
Io firmo sempre, anche senza sapere, perché so che il concetto è quello giusto. Punto a capo brano. I do my hair toss, check my nails, baby, how you feeling? Hair toss, check my nails, baby, how you feeling? Woo, child, tired of the bullshit, gone, dust your shoulders off, keep it moving, yes, Lord, trying to get some new shit, in there, swimwear, going to the pool sheet, come now, come dry your eyes, you know you a star, you can touch the sky, I know that it's hard, but you have to try, if you need advice, let me simplify. Le 8:25 minuti, good as hell, qui alla Demone del Tardi, e intanto si odono grida di gioia a provenire dall'Emilia Romagna, perché gran colpo di Bonaccini, che ha incassato, sorpresissima sorpresa, l'endorsement di ritorno del re del liscio. La Raul Casadei ne scrive a pagina 9 oggi il Corriere della Sera. Casadei, che aveva consumato il grande tradimento, ve lo ricorderete, passando alla Lega, che adesso torna a casa. Il giro di valzer di Casadei, che abbandona la Lega. Matteo, sempre un amico, ma l'Emilia va bene com'è. Casadei, che poi intervistato, racconta che lui in passato ha votato Berlinguer, ma anche Berlusconi, però gli piacciono Renzi e Calenda. Alla fine ha simpatizzato per Salvini, ma adesso invece sceglie Bonaccini. E sempre di Emilia Romagna si scrive anche sulle colonne del Fatto Quotidiano, e anche qui un grande interprete della musica emiliano-romagnola intervistato da Antonello Caporale. Si tratta di Beppe Carletti dei Nomadi, che racconta un po' il suo pezzo di mondo emiliano-romagnolo. Matteo Salvini fortissimamente volle la sigla della sua trasmissione Radio Padania con appunto una canzone dei Nomadi, Il Vento del Nord. Non ci azzeccava nulla, dice Carletti, con la secessione, l'indipendenza e le cose leghiste parlavamo di fiori, ma a lui bastava il titolo, la sola suggestione, e il suo animo così non va al fondo delle cose, non spiega, non ragiona. Io chiedo ai miei amici della Lega, ditemi perché bisogna votarla, ditemi cosa non va, e qui casca l'asino. Non ci siamo mai mossi da novellare, racconta Beppe Carletti, raccontando dei Nomadi, dalla bassa, dalla nostra nebbia, dal Lambrusco, i manager a dirci dovete venire a Milano per avere successo, invece non è mai passato per la testa di spostarci, noi emiliani siamo fatti così. Adesso ti faccio vedere dove abita Ligabue, a due passi da qui, facciamo almeno 70 serate all'anno, viviamo sazi e anche felici, quel che si guadagna si divide in parti uguali, perché con Augusto al tempo di mettere sul gruppo ci dicemmo un gruppo si può chiamare tale solo se tutti ricavano la stessa moneta dal lavoro, io dico lavoro ma è passione, siamo fortissimi nell'Italia rurale, nei paesini che hanno cuore, che addobbano con le luminarie le loro giornate di festa. Ecco, scusa, dietro a questi vigneti di Lambrusco vive Ligabue, lui è il top, ma neanche si muove dalla nebbia della bassa, e se ti allunghi un po' viri sulla via Emilia e trovi Cavriago, dove abita Orietta Berti, di Roncocesi, un piccolo paesino, e Zucchero, l'unico che è andato via ma non ha scelto Miami, è andato a Pontremoli, tanto per capirci. Questo per dire dell'orgoglio emiliano romagnolo di un Carletti che poi intervistato appunto da Caporale parla dell'Emilia Romagna che va al voto. Novellara, 13.000 abitanti, piana come un tavolo da biliardo e tra i bastioni ex comunisti ancora difesi. C'è mia figlia Elena che fa il sindaco, dice Carletti, una brava donna, coraggiosa, tenace, lavora dalla mattina alla sera ma non tocca nulla. Di base qua siamo tutti riformisti, di sinistra ma riformisti. Come ha spiegato bene lo storico Alberto Melloni, l'Emilia è rossa solo nell'immagine esterna. Il socialismo fa da scudo all'amministrazione più libera, libera che ci sia, dietro la falce e martello si è sviluppata la più ricca energia creativa del riformismo, tutto il liberal possibile, altro che socialismo, che secondo Graziano Del Rio risponde al principio della curvatura permanente, significa che l'attuazione politica deve sempre curvare, piegarsi a qualcosa di nuovo, imboccare nuove strade, abbiamo la capacità di cambiare senza pregiudizi o ideologismi. Sulla via Emilia, all'ultimo semaforo, prima di svoltare verso Modena, Carletti ci illustra, si sta tutti bene qui perché qui si vive bene, al mio paese i nonni in difficoltà vengono aiutati ogni giorno, gli asili nido sono uno spettacolo, la rete pubblica è efficiente e solidale, poi certo puoi sempre migliorare, anzi devi sempre chiedere di più, adesso c'è questa moda del cambiamento, si vuota Lega ma non si sa perché, io ti dico che Salvini spara cazzate, gli voglio bene ma dice cazzate, l'ultima sulla Nutella, la penultima sugli ospedali che nei weekend sarebbero chiusi, che la nostra gente va a farsi curare in Veneto. Ma cosa dice? Chiedesse a Berlusconi, che quando ha avuto i suoi problemi con la prostata è corso a Reggio Emilia. E con Carletti che parla della prostata di Berlusconi in Emilia Romagna, noi siamo arrivati anche alla fine di questa puntata del Demone del Tardi. Meditate gente, anche e soprattutto se siete cinquantenni maschi, sulla prostata, poi magari ne parliamo domani, ma intanto, visto che abbiamo finito, io vi saluto senza nemmeno il tempo del good morning e do la linea alla GR. Ciao a tutti, buona giornata e ci sentiamo tra 24 ore.